Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per la 77esima conversazione su Edelstein che porta il titolo Il castello della coscienza. Siamo giunti a un punto cruciale nella trattazione della questione femminile che da parecchie puntate ci sta occupando. Analizzati infatti i vari scritti di Edith sulla donna, ce ne resta da considerare ora uno assai lungo che occuperebbe parecchie puntate. Essendo questo tempo di vacanza, mi pare più opportuno rimandarlo al mese di settembre. In luglio e agosto, invece, si potrebbe approfittarne per fare qualche accenno ai fatti che hanno portato alla decisione, da parte del nazionalsocialismo, di uccidere anche i cattolici ebrei residenti in Olanda. Ricordo che Edith vi era andata alla fine del 1938 a seguito delle leggi ariane tedesche, anche perché la sua presenza a Colonia avrebbe messo a rischio la vita delle sue consorelle. Mi pare un modo per prepararsi, anche dal punto di vista spirituale, alla festa liturgica di Santa Teresa Benedetta della Croce, che sarà il prossimo 9 agosto. Inizio subito con la lettura della lettera che Rauter, capo delle SS, invia a Himmler, Reichsführer e capo della polizia tedesca, dall'Aia il 24 settembre 1942. Essa ha per tema la deportazione degli ebrei. Avviso che è un testo veramente terrificante, ma che dà una chiara idea delle dimensioni dell'Olocausto e della sua perversa pianificazione. Lettera raccomandata a Reichsführer SS e capo della polizia tedesca Heinrich Himmler, data 24 settembre 1942. Oggetto: deportazione di ebrei. Reichsführer, le sottopongo la relazione provvisoria sulla deportazione degli ebrei. Finora abbiamo spedito ad Auschwitz, insieme agli ebrei deportati a Mauthausen per causa penale, un totale di 20.000 ebrei. In Olanda sono in tutto circa 120.000 gli ebrei che devono essere deportati. Fra questi si contano anche quelli provenienti da matrimoni misti, che per il momento devono rimanere qui. In Olanda ci sono circa 20.000 matrimoni misti. D'accordo con il Reichskommissar, faccio deportare anche gli ebrei appartenenti ai matrimoni misti, di cui non sono nati figli. Si tratta di 6.000 casi. Sono quindi 14.000 ebrei di matrimoni misti che per ora rimangono qui. In Olanda è presente un'istituzione denominata Werkerhuming, che dipende dal Ministero per il Servizio Pubblico olandese. Detiene gli ebrei in fabbriche e lager isolati per praticare tipi di lavoro diversi. Finora queste istituzioni le abbiamo lasciate in pace per permettere a tutti gli ebrei in fuga di raggiungerle. Ivi sono raccolti circa 7.000 ebrei. Speriamo di arrivare a 8.000 entro il 1° ottobre. Questi 8.000 ebrei hanno circa 22.000 parenti seminati in tutto il territorio. Con un'azione fulminea il 1° ottobre verranno presidiati da me questi luoghi e nello stesso giorno verranno arrestati ovunque i rispettivi parenti. Quindi rinchiusi in due grandi lager appena costruiti, Westerbork vicino ad Assen e Vught vicino a Ergensborg. Farò il possibile per ottenere tre convogli alla settimana al posto di due. Questi 30.000 ebrei saranno deportati dal 1° ottobre. Spero che per Natale siano già eliminati 30.000 ebrei, così da raggiungere quota 50.000, cioè la metà degli ebrei olandesi. Da diverse settimane Fervono in Olanda i preparativi per identificare e verificare i matrimoni misti, prendendo in esame i registri dell'anagrafe. È nel nostro intento avere la prova che i componenti ariani di tali matrimoni siano effettivamente tali. Si tratta di 13.000 ebrei che otterranno sul loro documento di identità ebreo un'annotazione che li autorizza a rimanere in Olanda. Altrettanto si procederà per gli addetti agli armamenti, i quali, in quanto assolutamente indispensabili all'esercito tedesco. Si tratta di 6.000 circa, a cui si aggiungono i complementari per un totale di 21.000. In questo elenco sono compresi gli addetti alla lavorazione dei diamanti di Amsterdam e gli ebrei aderenti all'NSB e artisti. Il 15 ottobre, in Olanda, l'ebraismo sarà messo al bando. Inizierà cioè un'imponente azione di polizia, a cui parteciperanno non solo organi di polizia tedeschi e olandesi, ma viene impegnato anche tutto l'ambito di lavoro del nazionalsocialismo, dei vari membri del partito dell'NSB, dell'esercito, eccetera. Tutti gli ebrei, ovunque essi si trovino in Olanda, verranno imprigionati nei grandi lager. In tutta l'Olanda non dovrà circolare ebreo che non abbia qualche privilegio. Contemporaneamente emanerò dei bollettini secondo cui tutti gli ariani che abbiano nascosto ebrei oppure li abbiano aiutati a varcare il confine o abbiano falsificato dei documenti per favorirli verranno puniti confiscando tutto il loro patrimonio e deportando i colpevoli nei campi di concentramento. Tutto ciò per far sì che sia limitata la loro fuga, ormai in atto a dismisura. Riguardo agli ebrei cristiani, comunico che nel frattempo quelli cattolici sono già stati deportati, perché i 5 vescovi, con a capo l'arcivescovo De Jong di Utrecht, non hanno mantenuto i patti. Gli ebrei protestanti sono ancora sul territorio. Così siamo riusciti veramente a dividere la Chiesa cattolica da quella protestante su questo fronte comune. L'arcivescovo De Jong ha dichiarato in una conferenza fra vescovi che giammai si unirà insieme ai protestanti e ai calvinisti sullo stesso fronte. L'assalto delle chiese, che inizialmente aveva preso piede con l'avvento dell'evacuazione, è stato notevolmente colpito ed è cessato. Le nuove centurie della polizia olandese si destreggiano meravigliosamente nella questione degli ebrei, arrestando gli ebrei a centinaia giorno e notte. L'unico pericolo che si nota è il fatto che qualche poliziotto commetta qualche errore arricchendosi con i beni degli ebrei. Ho dato disposizioni a parlarne dinanzi alle centurie riunite in assemblea nei dibattiti giudiziari delle SS e della polizia. Il lager per gli ebrei a Westerbork è già completato. Quello di Vught sarà pronto per il 10-15 ottobre. A Hitler, suo devotissimo e sottomesso Rauter Leiter, capo delle SS. Il commento di Himmler a questo rapporto fu molto bene, vergato di proprio pugno. Ci fermiamo ora per un primo breve intervallo musicale. Thank you. Il destino degli ebrei cattolici viene deciso, lo sappiamo, la domenica 26 luglio 1942, quando dai pulpiti viene letta la lettera pastorale dei vescovi cattolici. Essi giudicano severamente le deportazioni dei concittadini ebrei. Contemporaneamente viene resa nota la lettera di protesta delle chiese olandesi dall'11 luglio 1942. In una riunione segreta del commissario generale per la sicurezza, che si tiene il giorno successivo, viene decretata la condanna a morte degli oltre 700 ebrei cattolici in Olanda, che comprendono anche molti emigrati dalla Germania. Con l'obbligo di denuncia, la Gestapo non ha più ostacoli e con un blitz, la domenica seguente, 2 agosto, arresta gli ebrei cattolici, rastrella i monasteri, arresta i religiosi, incluse le persone che hanno trovato rifugio nei monasteri olandesi. Il bottino di quella domenica è, secondo le dichiarazioni della direzione del Dipartimento Ebreo per il distretto dell'Aia, di 212 arrestati. A questi si aggiungono altri 32 ebrei arrestati presso la succursale di Amsterdam, mentre 44 ebrei appartenenti a matrimoni visti vengono subito rilasciati. Molti degli arrestati vennero trasferiti nello stesso giorno nel lager della polizia di Amersfoort. Là vengono aggiunti a coloro che poi, nella settimana di passione, vissuta in comune all'inizio di agosto, intraprendono il cammino della morte. Settimana di passione è dal 2 al 9 agosto. Martedì 4 agosto il trasporto prosegue per il campo di Westerbork, dove gli ebrei mantengono ancora diversi contatti personali ed epistolari con il mondo esterno, fino al trasporto finale, venerdì 7 agosto. Nelle relazioni dei messaggeri che possono accedere al campo, nelle lettere, negli appunti, nei telegrammi che escono da là, ricorrono sempre i nomi dei religiosi e dei laici che alla fine si trovano uniti in un destino comune nel lager e nel carro merci che li portano ad Auschwitz. In 2 anni circa, dall'Olanda partirono 86 trasporti per Auschwitz, Sobibor e Theresienstadt. Furono uccise 93.326 persone. I sopravvissuti furono 1.072. Nell'ottavo trasporto, quello del 7 agosto 1942, c'era anche Edith, insieme ad altre 986 persone. Non ci sono documenti o testimoni oculari che provino la morte di Edith e dei suoi compagni. Il 16 febbraio 1950, però, compaiono nelle liste pubblicate dal Ministero della Giustizia olandese le date della morte degli ebrei deportati dall'Olanda e uccisi. Edith è riportata con il numero 44.074. Un'altra fonte molto importante è il libro Come una fiaccola ardente, edito dal Carmelo di Echt nel 1967. Nel quale sono riportati documenti e testimonianze su Edith e i suoi compagni di passione. La maggior parte di loro viene uccisa nella camera a gas nella notte tra l'8 e il 9 agosto. Altri vengono mandati ai lavori forzati, ma poco dopo vengono pure essi uccisi nelle camere a gas. Prima di conoscere più da vicino alcuni dei compagni di passione di Edith, ci fermiamo per un secondo breve intervallo musicale. Tra gli arrestati del 2 agosto abbiamo detto che c'è Edith Stein, 51 anni, ed è probabilmente la persona più conosciuta perché già prima di entrare al Carmelo aveva acquistato fama internazionale come filosofa. Con lei, quella domenica pomeriggio, viene arrestata dalla Gestapo Rosa Stein, 59 anni, sua sorella, di circa 8 anni maggiore di lei, che è stata battezzata nel 1936 a Colonia e che da qualche tempo presta servizio come terziaria nella portineria del Carmelo di Echt. Ruth Kantorowicz, 41 anni, economista, originaria di Amburgo, aveva lavorato come giornalista e bibliotecaria ad Amburgo, Kassel e Francoforte, finché fu licenziata il 12 agosto 1933 in quanto collaboratrice non ariana. Nel 1934 riceve il battesimo ad Amburgo. Per motivi di salute non realizza il suo desiderio di entrare al Carmelo. Conosceva Edith Stein fin dai tempi dell'infanzia, così da quando questa andava a far visita ad Amburgo alla sorella Elsa, sposata con il medico dottor Gordon. Negli ultimi anni Ruth copia macchina i manoscritti di Edith, cioè La storia di una famiglia ebrea, Essere finito ed essere eterno, e i primi capitoli di Scienza della Croce. La situazione incerta creatasi in Germania la spingono a trasferirsi in Olanda. Dopo un breve soggiorno presso il Carmelo di Maastricht, vive dalle Orsoline a Venlo e collabora nell'annessa casa di riposo. Il suo arresto avviene nella mattina del 2 agosto, prima ancora che possa partecipare alla Santa Messa. Nel campo di Amersfoort incontra poi Edith Stein e sua sorella Rosa. L'infermiera Alice Reiss, 39 anni, è di Berlino. Terminati gli studi, lavora a Erfurt, Mannheim e Darmstadt. Il 27 dicembre 1930 riceve il battesimo a Beuron. Sua madrina è Edith. Anche Alice Reiss vorrebbe entrare nel Carmelo o presso le suore del Buon Pastore, ma non le è possibile perché soffre di una grave forma asmatica. Così prende servizio presso un grande pensionato femminile ad Almelo, dove la Gestapo si presenta alle 5 del mattino del 2 agosto 1942. Le suore del Buon Pastore riescono con delle trattative a prolungare fino alle 7 la consegna di Alice. Nel rapporto della polizia sulle persone arrestate il 2 agosto 1942 nel distretto di Maastricht compaiono anche due sorelle arrestate nel monastero di Königsborst, presso le suore del prezioso sangue a Echt, suora Anna Maria Goldschmidt, 20 anni, e sua sorella Elfrida, 19, entrambe di Monaco. Compaiono negli appunti scritti da Edith il 4 agosto e indirizzati alla priora del Carmelo di Echt dalla baracca 36 del campo di Westerbork. Le inviamo molte notizie, anche le due care ragazze di Königsborg sono qui con noi. Siamo assolutamente tranquille e serene. Naturalmente finora né messa né comunione, forse le avremo più avanti. Solo ora riusciamo un po' a capire come si possa vivere con la purezza del cuore. Anna Maria ed Elfrida muoiono il 9 agosto insieme a Edith. Nella casa provincializia delle povere ancelle di Gesù Cristo, a Gehlen, la Gestapo arresta Suor Luigia, 27 anni, e la porta nel lager di smistamento di Amersfoort. Luisa Lovensfels, nata presso Bamberg nel 1915, è la più piccola di 7 figli. Frequenta il corso per insegnante di scuola materna a Nördlingen. A Francoforte e a Recklinghausen, dove lavorava come maestra, conosce la fede cattolica. A Mönchengladbach, nel convento delle suore del 1935, riceve il sacramento del battesimo. Nel settembre del 1935 entra nella stessa congregazione della casa generalizia olandese. Nel campo di Amersfoort diviene poi compagna di sventura di Edith. Suor Miriam, 53 anni, viene arrestata nel convento di Marienwart a Mersen di mattina verso le 8:30 dopo l'ufficio divino. Il padre ha una fabbrica di ombrelli. Elsa Michaelis nasce a Berlino nel 1889. Si avvicina alla fede cattolica con l'aiuto delle suore di Santa Caterina. Quindi si trasferisce nel pensionato delle suore, che si trova nella parrocchia del Corpus Christi, e partecipa intensamente per 10 anni alla vita parrocchiale. Nel 1928 entra nella congregazione delle suore di San Giuseppe di Treviri e prende il nome di Miriam. Svolge per diversi anni la mansione di contabile e di portinaia. Quando la casa che la ospita viene chiusa, si trasferisce nella Fondazione Saverio a Berlino. Con l'aumento dell'odio nei confronti degli ebrei, è costretta a trasferirsi a Rotterdam, nella casa delle suore di San Giuseppe. Inseguita dalla Gestapo, trova rifugio nel 1940 presso le Francescane di Dernbach, monastero di Marienwart. La crescente ostilità verso gli ebrei in Germania rende necessario il suo trasferimento in una delle case delle suore di San Giuseppe a Rotterdam. Allontanata da questa casa dalla Gestapo, trova asilo dalle Francescane di Dernbach nel 1940, nel loro convento di Marienwart. A Berkel Enscott, nella portineria del convento delle suore trappistine di Königsord, il destino coglie di sorpresa anche Lisa Maria Majerowski, 38 anni, pediatra a Colonia. Originaria di Colonia, viene battezzata dopo aver ricevuto le lezioni di catechismo da Guglielmo Neus, professore di teologia a Bonn, e continua gli studi di medicina a Roma. Qui conosce Francesco Stratmann, padre domenicano, col quale vuole fondare una nuova comunità domenicana dopo la fine del dominio nazista. Nell'autunno del 1938 si trasferisce a Utrecht con padre Stratmann per prestare la sua opera in un ente assistenziale per rifugiati ebrei. Dal 1940 si nasconde sotto le vesti di portinaia nel convento delle suore trappiste per sfuggire ai nazisti. Dal lager di Westerbork riesce ancora a scrivere a suo padre spirituale una lettera di addio. Si rallegri con me, vado con coraggio, fiducia e gioia. La stessa cosa vale anche per le suore che sono con me. Possiamo dar testimonianza a Gesù e testimoniare la verità insieme ai nostri vescovi. Il 2 agosto la Gestapo arresta 5 fratelli Loeb, 3 fratelli nel convento dei Trappisti di Königsven, padre Ignazio, 33 anni, padre Nivardo, 29 e Fralino, 32, e le relative sorelle nel vicino convento delle suore Trappistine di Koningsord, sor Edvige, 42 anni, sor Maria Teresa, 30. Si presume che Lino, Edvige e Maria Teresa siano stati uccisi il 9 agosto nella camera gas, mentre probabilmente Ignazio e Nivardo vengono in un primo momento scelti per i lavori forzati al loro arrivo ad Auschwitz. Per quanto riguarda gli altri 3 fratelli della famiglia Loeb, sor Veronica, trappista, viene arrestata più tardi e portata a Westerbork, quindi inspiegabilmente rilasciata. Muore a Tilburg il 1 agosto 1944. Giovanni, fratello minore, muore nel 1945, a 29 anni, nel campo di concentramento di Buchenwald. Solo la sorella più giovane, Paola, sopravvive. Teresa Bock, 33 anni, originaria di Vienna, vive in Olanda dal 1928. E nel 1927 entra nella congregazione delle suore del Sacro Cuore di Gesù, prendendo il nome di Suor Carità. Nello stesso giorno vengono arrestate sia le 2 sorelle, Edith, 35 anni, e Elena, 30 anni, che sua madre Erminia, 56 anni. La famiglia si ricompone ad Amersfoort. Mentre le 3 sorelle vengono subito trasportate a Westerbork, la madre rimane in un primo tempo ad Amersfoort, per poi essere comunque condotta ad Auschwitz. Viene uccisa il 20 agosto 1942. Poco è conosciuto del destino della famiglia dello scrittore Ermanno de Man. Eva Maria, 37 anni, la madre, viene arrestata il 2 agosto a Berlicum. Con lei anche i figli Anna, 14 anni, Gioacchino, 12 anni, Maddalena, 10 anni e Pietro, 10 anni. In quel momento il padre, 44 anni, è all'estero, mentre Maria, 18 anni, e Giuseppe, 15 anni, sono altrove. Più tardi la Gestapo catturerà anche Giovanni, 19 anni, che viene ucciso mentre tenta la fuga. Fra gli arrestati resta coinvolto anche fra Wolfgang Rosenbaum, 27 anni, francescano tedesco. Nasce a Witten, il padre ebreo è commerciante in tessuti. Riceve il battesimo nel 1933. A causa delle minacce ricevute dalla SA, il padre si suicida. Nel 1939 Fritz entra nell'ordine dei francescani a Vlodrorp. Per motivi di sicurezza si trasferisce nel convento di Voerden, dove viene arrestato il 2 agosto. Arrivato ad Auschwitz con il trasporto del 9 agosto, viene dapprima impiegato per i lavori forzati. La data della sua morte è indicata con il 30 settembre 1942. Nella chiesa di San Francesco a Witten, dove fu battezzato, è raffigurato su una vetrata insieme con Edith Stein. C'è anche una frase: l'amore è più forte della violenza. Un minuscolo biglietto mortuario, trovato nell'archivio di un monastero olandese, ci dà notizia di Elvira Maria Giuseppa Platz, 53 anni, vedova, anche lei arrestata il 2 agosto e uccisa una settimana dopo ad Auschwitz-Birkenau. Il suo nome rappresenta tutti gli ebrei cattolici arrestati nella domenica d'agosto e poi uccisi a causa della rappresaglia nazista contro la coraggiosa lettera pastorale dei vescovi. La domenicana Suor Giuditta Mendes da Costa, 57 anni, anch'essa arrestata il 2 agosto, viene depennata dalla lista dei trasporti il 7 agosto a Westerbork, a causa delle sue origini portoghesi. Dopo essere stata rilasciata, il 15 agosto scrive un commovente resoconto di quei giorni a Westerbork, che è stato pubblicato dalle sue consorelle dopo la guerra. Il 25 febbraio 1944 viene però nuovamente deportata a Theresienstadt e arriva il 16 maggio ad Auschwitz, dove muore nella camera gas, probabilmente poco dopo il suo arrivo. In uno dei resoconti della polizia vengono menzionati i coniugi Bromberg, che insieme alla figlia Ruth e al figlio Riccardo si ritrovano con gli altri nel campo di Amersfoort e iniziando il loro calvario a Westerbork. Quando il 7 agosto viene stilata la lista dei trasporti, loro vengono risparmiati. Da loro abbiamo avuto più tardi un esauriente resoconto degli avvenimenti nel lager e nella deportazione. Il resoconto termina con le parole: alla mattina presto del 7 agosto, quando il sole non era ancora sorto, sulla strada che attraversava il campo, una lunga fila di uomini, donne e bambini attendeva in piedi. Stranamente si distinguevano gli abiti religiosi dagli zaini e fagotti. Al posto dei poliziotti c'erano le SS armate, che impartivano gli ordini con fare villano per far uscire la lunga fila dal lager. Quelli rimasti hanno salutato ancora per molto, molto tempo. Costoro furono gli ultimi ad aver visto qualcosa di quel trasporto. Con questa testimonianza chiudiamo la nostra conversazione. Sono ben consapevole che il tema è stato emotivamente pesante, ma io credo che sia molto importante essere visceralmente radicati nella concretezza della realtà e la storia ci ha insegnato e continua a consegnarci pagine come queste. Rifugiarci nell'angelismo, nello spiritualismo, nelle devozioni è tradire l'incarnazione di Gesù. Come disse in un'omelia il 2 febbraio 1995 il vescovo di Essen, Hubert Luthe, nonostante molti cattolici e protestanti si siano mobilitati per gli ebrei perseguitati, noi, come cristiani, dobbiamo comunque considerarci responsabili del loro destino. Questo vale per ogni tempo e ogni luogo. È illusione ritenersi cristiani se non si resta nella storia, lottando contro ogni menzogna e ogni ingiustizia. Edith lo ha fatto, sia con la sua passione educatrice, sia servendo la causa della donna, sia additando fin dal 1933 il pericolo dell'ideologia nazionalsocialista. Credo perciò valga la pena prepararsi alla festa del 9 agosto, immergendoci nel dolore e nel sangue della storia. Per questo ci diamo appuntamento al prossimo mese di agosto per compiere altri passi di passione. Ricordo poi che, come sempre, questa conversazione è riascoltabile scaricandola dal sito www.edistein.name. Grazie e arrivederci ad agosto.